credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati a tutti voi. L'appuntamento del mercoledì è quello consueto dell'attività settimanale del Papa.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to San Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore. Cari fratelli e sorelle, come sapete, ho deciso grazie per la vostra simpatia. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è di Cristo, il quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura. Ringrazio tutti per l'amore e per la preghiera con cui mi avete accompagnato. Grazie, ho sentito quasi fisicamente in questi giorni per me non facili la forza della preghiera che l'amore della Chiesa, la preghiera vostra mi porta. Continuate a pregare per me, per la Chiesa, per il futuro Papa. Il Signore ci guiderà.
Sono parole importanti che segnano la storia, le parole che questa mattina ha sentito molta parte del mondo. Sapevamo da lunedì mattina di questa decisione di Benedetto XVI, che è arrivata a sorpresa per tutti, per la maggior parte del mondo, dei fedeli, ma anche per molti cardinali, molte personalità del Vaticano e della Chiesa. Questa mattina la dichiarazione al mondo e a tutti i fedeli di Benedetto XVI, ma quello che è più importante è che fino al 28 di febbraio Benedetto XVI è il Papa, è il nostro Papa, e quindi noi seguiamo la sua attività con attenzione, ed è proprio per questo che in questo momento ci mettiamo all'ascolto della sua catechesi sulla Quaresima tenuta questa mattina durante l'udienza generale.
Cari fratelli e sorelle, iniziamo il tempo liturgico della Quaresima. 40 giorni che ci preparano alla celebrazione della Santa Pasqua è un tempo di particolare impegno nel nostro cammino spirituale. Il numero 40 ricorre varie volte nella Sacra Scrittura. In particolare, come sappiamo, esso richiama i 40 anni in cui il popolo di Israele peregrinò nel deserto, un lungo periodo di formazione per diventare il popolo di Dio. ma anche un lungo periodo in cui la tentazione di essere infedeli all'alleanza con il Signore era sempre presente. 40 furono anche i giorni di cammino del profeta Elia per raggiungere il monte di Dio, l'Oreb, come pure il periodo che Gesù passò nel deserto prima di iniziare la sua vita pubblica e dove fu tentato, come abbiamo sentito, dal diavolo. In questa catechesi di oggi vorrei soffermarmi proprio su questo momento della vita terrena del Signore, del Figlio di Dio, che abbiamo sentito e leggeremo completo nel Vangelo di domenica prossima. Anzitutto il deserto dove Gesù si ritira è il luogo del silenzio, della povertà, dove l'uomo è privato degli appoggi materiali e si trova di fronte alle domande fondamentali dell'esistenza, è spinto ad andare all'essenziale e proprio per questo gli è più facile incontrare Dio. Ma il deserto è anche il luogo della morte, perché dove non c'è acqua non c'è neppure vita, ed è il luogo della solitudine in cui l'uomo sente più intensa la tentazione. Gesù va nel deserto e la subisce la tentazione di lasciare la via indicata dal Padre per seguire altre strade più facili e mondane. Così egli si carica delle nostre tentazioni, porta con noi la nostra miseria per vincere il maligno e aprirci il cammino verso Dio, il cammino della conversione. Riflettere sulle tentazioni a cui è sottoposto Gesù nel deserto è un invito per ciascuno di noi a rispondere ad una domanda fondamentale: che cosa conta davvero nella mia vita? Nella prima tentazione il diavolo propone a Gesù di cambiare una pietra in pane per spegnere la fame. Gesù ribatte che l'uomo vive anche di pane, ma non di solo pane. Senza una risposta alla fame di verità, alla fame di Dio, l'uomo non si può salvare. Nella seconda tentazione il diavolo propone a Gesù la via del potere, lo conduce in alto, gli offre il dominio del mondo. Ma non è questa la strada di Dio. Gesù ha ben chiaro che non è il potere mondano che salva il mondo, ma il potere della croce, dell'umiltà, dell'amore. Nella terza tentazione il diavolo propone a Gesù di gettarsi dal pinacolo del Tempio di Gerusalemme, a farsi salvare da Dio mediante i suoi angeli, di compiere cioè qualcosa di sensazionale per mettere alla prova Dio stesso. Ma la risposta è che Dio non è un oggetto a cui imporre le nostre condizioni, è il Signore di tutto. Qual è il nocciolo delle tre tentazioni che subisce Gesù? È la proposta di strumentalizzare Dio, di usarlo per i propri interessi, per la propria gloria e per il proprio successo. E dunque in sostanza di mettere se stessi al posto di Dio, rimuovendolo dalla propria esistenza e facendolo sembrare superfluo. Ognuno di noi dovrebbe chiedersi allora: che posto ha Dio nella mia vita? È Lui il Signore o sono io? Superare la tentazione di sommettere Dio a sé e ai propri interessi e di metterlo in un angolo e convertirsi al giusto ordine di priorità, dare a Dio il primo posto è un cammino che ogni cristiano deve percorrere sempre di nuovo. Convertirsi, un invito che ascolteremo molte volte in Quaresima, significa seguire Gesù in modo che il suo Vangelo sia guida concreta della vita. Significa lasciare che Dio ci trasformi, smettere di pensare che siamo noi gli unici costruttori della nostra esistenza. Significa riconoscere che siamo creature che dipendiamo da Dio, dal suo amore, e soltanto perdendo la nostra vita in Lui possiamo guadagnarla. Questo esige di operare le nostre scelte alla luce della parola di Dio. Oggi non si può più essere cristiani come semplice conseguenza del fatto di vivere in una società che ha radici cristiane. Anche chi nasce da una famiglia cristiana ed è educato religiosamente deve ogni giorno rinnovare la scelta di essere cristiano, cioè dare a Dio il primo posto di fronte alle tentazioni che una cultura secolarizzata gli propone continuo, di fronte al giudizio critico di molti contemporanei. Le prove a cui la società attuale sottopone il cristiano, infatti, sono tante e toccano la vita personale e sociale. Non è facile essere fedeli al matrimonio cristiano, praticare la misericordia nella vita quotidiana, lasciare spazio alla preghiera e al silenzio interiore. Non è facile opporsi pubblicamente a scelte che molti considerano ovvie, quali l'aborto in caso di gravidanza inconsiderata, l'eutanasia in caso di malattie gravi o la selezione degli embrioni per prevenire malattie ereditarie. La tentazione di mettere da parte la propria fede è sempre presente e la conversione diventa una risposta a Dio che deve essere confermata più volte nella vita. Ci sono di esempio di stimolo le grandi conversioni come quella di San Paolo sulla via di Damasco o di Sant'Agostino, ma anche nella nostra epoca di eclissi del senso del sacro la grazia di Dio è al lavoro e opera meraviglie nella vita di tante persone. Il Signore non si stanca di bussare alla porta dell'uomo in contesti sociali e culturali che sembrano inghiottiti dalla secolarizzazione, come è avvenuto per il russo ortodosso Pavel Florensky. Dopo un'educazione completamente agnostica, tanto da provare vera e propria ostilità verso gli insegnamenti religiosi impartiti a scuola, lo scienziato Florensky si trova ad esclamare: «No, non si può vivere senza Dio», e a cambiare completamente la sua vita, tanto da farsi monaco. Penso anche alla figura di Eli di Etty Hillesum, una giovane olandese di origine ebraica, che morirà ad Auschwitz, inizialmente lontana da Dio, lo scopre guardando in profondità dentro se stessa e scrive: «Un pozzo molto profondo è dentro di me, e Dio c'è in quel pozzo. Talvolta mi riesce di raggiungerlo, più spesso pietre e sabbia lo coprono. Allora Dio è sepolto, bisogna di nuovo che lo disotterri». Nella sua vita dispersa e inquieta ritrova Dio proprio in mezzo alla grande tragedia del Novecento, la Shoah. Questa giovane fragile, insoddisfatta, trasfigurata dalla fede, si trasforma in una donna piena di amore e di pace interiore, capace di affermare: «Vivo costantemente in intimità con Dio». La capacità di contrapporsi alle lusinghe ideologiche del suo tempo per scegliere la ricerca della verità e aprirsi alla scoperta della fede è testimoniata da un'altra donna del nostro tempo, la statunitense Dorothy Day. Nella sua autobiografia confessa apertamente di essere caduta nella tentazione di risolvere tutto con la politica. Aderendo alla proposta marxista, scrive: «Volevo andare con i manifestanti, andare in prigione, scrivere, influenzare gli altri e lasciare il mio sogno al mondo. Quanta ambizione e quanta ricerca di me stessa c'era in tutto questo». Il cammino verso la fede in un ambiente così secolarizzato era particolarmente difficile, ma la grazia agisce lo stesso, come lei stessa sottolinea. E certo, dice, che io sentivo più spesso il bisogno di andare in chiesa, a inginocchiarmi, a piegare la testa in preghiera. Un istinto cieco, si potrebbe dire, perché non ero cosciente di pregare, ma andavo, mi inserivo nell'atmosfera di preghiera. Dio l'ha condotta ad una consapevole adesione alla Chiesa in una vita dedicata ai diseredati. Nella nostra epoca non sono poche le conversioni intese come il ritorno di chi, dopo un'educazione cristiana, magari superficiale, si è allontanato per anni dalla fede e poi riscopre Cristo e il suo Vangelo. Nel libro dell'Apocalisse leggiamo: ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il nostro uomo interiore deve prepararsi per essere visitato da Dio, e proprio per questo non deve lasciarsi invadere dalle illusioni, dalle apparenze, dalle cose materiali. In questo tempo di Quaresima, nell'anno della fede, rinnoviamo il nostro impegno nel cammino di conversione, per superare la tendenza di chiuderci noi stessi e per fare invece spazio a Dio, guardando con i suoi occhi la realtà quotidiana. L'alternativa tra la chiusura nel nostro egoismo e l'apertura, l'amore di Dio e degli altri, potremmo dire che corrisponde all'alternativa delle tentazioni di Gesù. Alternativa cioè tra potere umano e amore della croce, tra una redenzione vista nel solo benessere materiale e una redenzione come opera di Dio cui diamo il primato nell'esistenza. Convertirsi significa non chiudersi nella ricerca del proprio successo, del proprio prestigio, della propria posizione, ma far sì che ogni giorno, nelle piccole cose, la verità, la fede in Dio e l'amore diventino la cosa più importante. Grazie.
Avete sentito quanto è lungo questo applauso al termine della catechesi di quest'oggi, mercoledì 13 febbraio 2013, la catechesi di Benedetto XVI, è la penultima udienza generale perché il Papa, lo ha ripetuto anche quest'oggi, rinuncia al suo incarico come vicario di Pietro dal 28 febbraio. Ma per capire un po' meglio come è stato l'annuncio e leggere un po' meglio questa vicenda storica, ascoltiamo Alessandro De Carolis.
Decisione mani e momenti per Ecclesia e vita comunicem.
Una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. È la semplice e dirompente introduzione destinata a passare alla storia di questo pontificato e dei 20 secoli che lo hanno preceduto, davanti ai suoi confratelli del collegio cardinalizio Benedetto XVI e diretto. Il concistoro dice riguardava tre canonizzazioni, ma il motivo della riunione è ben altro. E subito il Papa spiega i motivi che lo hanno spinto a un passo che conta rarissimi precedenti in 2000 anni.
Conscientia mea iterum ad vitrum coram Deo explorata, ad conditionem certam pervenire.
Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza, afferma con voce chiaramente emozionata Benedetto XVI, che le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia riconosce con franchezza, nel mondo di oggi soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo è necessario anche il vigore sia del corpo sia dell'animo, vigore che negli ultimi mesi in me è diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Una affermazione netta che segna uno spartiacque nella cronologia del pontificato, iniziato poco meno di 8 anni fa.
Qua propter bene conscius pontes hus actus plena libertate declaro me ministerio episcopio.
Ben consapevole della gravità di questo atto, asserisce Benedetto XVI, con piena libertà dichiaro di rinunciare al ministero di vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, in modo che dal 28 febbraio 2013 alle ore 20 la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato da coloro a cui compete il conclave per l'elezione del nuovo Sommo Pontefice. Le ultime parole di questa comunicazione sono di gratitudine per i primi collaboratori che lo hanno circondato e sostenuto in questi anni, i cardinali. Carissimi fratelli, dice loro il Papa, vi ringrazio di vero cuore per tutto l'amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del mio ministero e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, prosegue, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua Santa Madre Maria affinché assista con la sua bontà materna i padri cardinali nell'eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, soggiunge, anche in futuro vorrò servire di tutto cuore, con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.
Vita orazione dedicata, Santa Chiesa di tutto ex corde servire vilim.
Al termine di queste parole di Benedetto XVI, nella comprensibile sorpresa di quegli istanti, è stato il decano del Collegio delle Porpore, il cardinale Angelo Sodano, ad esprimere a nome di tutti un saluto carico di affetto al Papa.
Santità, amato e venerato successore di Pietro, come un fulmine a ciel sereno ha risuonato in quest'aula il suo commosso messaggio. L'abbiamo ascoltato con senso di smarrimento, quasi del tutto increduli. Nelle sue parole abbiamo notato il grande affetto che sempre ella ha portato per la Santa Chiesa di Dio, per questa Chiesa che tanto ella ha amato. Ora permetta a me di dirle a nome di questo cenacolo apostolico, permetta che le dica che le siamo più che mai vicini, come lo siamo stati in questi luminosi 8 anni del suo pontificato. Prima del 28 febbraio avremo modo di esprimerle meglio i nostri sentimenti. La sua missione però continuerà, ella ha detto, che ci sarà sempre vicino con la sua testimonianza e con la sua preghiera. Certo, le stelle nel cielo continuano sempre a brillare e così brillerà sempre in mezzo a noi la stella del suo pontificato. Le siamo vicini, Padre Santo, e ci benedica.
L'ultima giornata del pontificato, giovedì 28 febbraio, vedrà il Papa entrare nella Sala Clementina per incontrare i cardinali che desiderano salutarlo nella mattinata e poi alle 17 è prevista la partenza in elicottero per Castel Gandolfo. Dalle 20 si entra in situazione di sede vacante e tutte le attività previste fino a quel momento sono annullate. Naturalmente seguiremo passo passo tutte le attività di questi giorni. Tra le attività previste da qui al 20 anche l'incontro del Papa con alcuni capi di Stato stranieri e l'incontro con il presidente italiano Napolitano e con il primo ministro uscente italiano Mario Monti. Termina così per il momento il nostro appuntamento. Ci risentiamo come sempre mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.